dallo studio centrale di Radio Cusano Campus in Roma. Sani come pesci, la tua salute a portata di radio. Curato e condotto da Isabella Faggiano.
Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati puntuali come sempre negli studi di Sani come Pesci per parlare di salute e benessere e non solo, perché a volte parliamo anche di tendenze che riguardano la psicologia e non solo il benessere fisico, ed è proprio il caso di questa mattina. Voglio cominciare con una domanda: quanti di voi si sono fatti già un selfie quest'oggi e lo hanno pubblicato sui propri profili social? Probabilmente in molti avranno già risposto di sì. Ebbene, ma quando fate questi selfie usate dei filtri oppure è tutto al naturale? Per rispondere a queste domande, per capire come ci mostriamo online e soprattutto perché vogliamo mostrarci in un certo modo, allora ci colleghiamo immediatamente con il primo ospite di questa mattina, il dottore Michele Spaccarotella, psicologo e psicoterapeuta del gruppo di lavoro di psicologia e sessualità dell'Ordine degli Psicologi del Lazio. Benvenuto, dottor Spaccarotella.
Ciao Isabella, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Sani come Pesci.
Buongiorno dottor Spaccarotella. Allora, io sinceramente selfie non ne faccio mai, devo confessare questa cosa, al massimo con i bambini qualche volta, ma non più di tanto, quindi non sono l'amante dei selfie, quindi confesso subito questa mia forse debolezza visto i tempi attuali, ma ci racconti un po' lei, invece sono diventati praticamente un'abitudine tra i giovani e non solo, perché ormai tutti utilizzano i social e pubblicano istantanee di qualsiasi momento della propria giornata.
Assolutamente sì, riporto alcuni dati e alcune curiosità che possono essere interessanti per chi ci sta ascoltando. Allora, innanzitutto la parola selfie è comparsa nel 2012, prima non esisteva, quindi sono solo 10 anni che abbiamo a disposizione questo termine per descrivere tale comportamento, ed è nato, pensa, in un blog australiano da parte di un ragazzo che si chiama Nathan Hoop, e che, descrivendo appunto un piccolo taglio che si era fatto sul labbro a seguito di una caduta, ha pubblicato una foto del suo labbro scrivendo: scusa per la risoluzione della fotografia, era un selfie. Da lì questo termine si è diffuso in tutto il mondo e la nostra Accademia della Crusca lo ha tradotto con autoscatto, autoritratto fotografico. Questo poi è diventato un comportamento appunto che si è diffuso a macchia d'olio in tutto il mondo ed oggi rappresenta una delle nostre attività quotidiane, come dicevi tu prima. Chissà quante delle persone ci stanno ascoltando appunto questa mattina, magari in ascensore o mentre si stavano recando all'università, al lavoro o a fare colazione, si sono scattati un selfie. Questo per dire come è diventato un comportamento assolutamente dentro il nostro tessuto sociale.
No, a me questa cosa ovviamente la dico, ma mi fa sorridere. Probabilmente prima non era così diffusa l'abitudine, perché quando non c'erano gli smartphone, avevamo le vecchie e classiche macchine fotografiche, insomma le foto andavano un po' centellinate, non era così facile come oggi poterle scattare e cancellare allo stesso momento senza un dispendio anche economico, no? Quando c'era la macchina fotografica ancora con il rullino era impensabile poter fare una cosa del genere, ma al di là insomma di come i tempi sono cambiati effettivamente con le tecnologie, che cosa significa mostrarsi online e soprattutto perché c'è chi lo fa, come dicevo anche in apertura, in modo del tutto naturale, senza aver paura di nascondere difetti, invece chi scarica delle app apposite per rendere la foto più luminosa, migliore e per dare un'immagine di sé perfetta, se poi di perfezione possiamo parlare.
Allora, ciò che dice è verissimo, cioè l'avvento dello smartphone ha generato poi nelle persone un modo diverso di relazionarsi con la propria immagine. Il passaggio dal rullino, dove appunto la foto andava centellinata perché era una foto unica, chi ha insomma intorno ai 40-50 anni ricorda anche l'ebbrezza, no? Di portare il rullino a sviluppare, ma anche la delusione magari di trovare delle foto non venute bene. Lo smartphone invece ha dato la possibilità a tutti di diventare fotografi di se stessi, cioè non abbiamo neanche bisogno più degli altri per farci scattare una foto, e questo ha avuto una ripercussione proprio sulla numerosità, quindi sulla quantità di selfie che possono essere fatti ogni giorno, ma anche e soprattutto col cambiamento del rapporto con la propria immagine. Perché? Perché il selfie non rimane poi nel nostro cellulare, oppure nel nostro cellulare, nel nostro smartphone rimangono solo quelli venuti male. Nel momento in cui ci scattiamo un selfie, lo pubblichiamo, diventiamo qualcuno da guardare, qualcuno davanti a un pubblico, e questo ha una ripercussione molto importante, perché quel pubblico mette like, mette delle reazioni, commenta, e quindi nel momento in cui pubblichiamo noi ci esponiamo allo sguardo degli altri. Allora, se lo sguardo degli altri è positivo, quindi c'è una pioggia di like su Facebook o di cuori su Instagram, la nostra autostima cresce perché sentiamo di piacere. Quando quella foto incontra invece dei commenti negativi o addirittura degli insulti, questo si ripercuote contro di noi, e soprattutto in persone che hanno una scarsa autostima o che appunto dipendono dal consenso altrui, questo può diventare molto pericoloso.
Sì, certo, assolutamente, però a me veniva in mente anche un'altra cosa, il riferimento soprattutto alla presenza o assenza di filtri. Mi riferisco appunto a queste applicazioni che ormai tutti possiamo scaricare e utilizzare anche con estrema facilità, che di fatto modificano l'aspetto e quindi ci fanno apparire più belli, con meno rughe, con meno difetti, macchie, non so, sul volto e quant'altro. Però questo non può creare un grosso contrasto tra quella che poi è la realtà virtuale e quella che è la realtà vissuta, la cosiddetta vita reale, nella quale ci rapportiamo vis-à-vis con le persone, e quindi quando si hanno incontri ravvicinati tutti questi difetti non possono essere nascosti o cancellati. E allora vengo al dunque: se io mi fotografo e modifico continuamente le mie foto che pubblico pur di non poi far vedere i difetti reali nella vita di tutti i giorni, senza filtri appunto, rischio eventualmente di decidere di chiudermi, di non frequentare le persone nella vita sociale reale ma soltanto in quella virtuale. C'è questo rischio?
Questo rientra proprio nei pericoli a cui accennavo poco fa. È vero anche qui ciò che dici, nel senso che c'è un grandissimo utilizzo poi di questi filtri. Alcuni fanno già parte delle stesse applicazioni, mi viene in mente Twitter o i filtri delle stories di Instagram. Altri addirittura fanno parte di app a pagamento, quindi la persona acquista queste app per modificare i propri connotati. Qual è il rischio, appunto? È che si crei uno scollamento tra l'immagine reale, e quindi il sé reale della persona, e l'immagine idealizzata. Quindi nel momento in cui noi pubblichiamo delle foto dove siamo completamente stravolti da un punto di vista estetico rispetto alla realtà, le persone che ci guardano, soprattutto quelle che non ci conoscono dal vivo, si relazionano solo a quell'immagine di noi. Questo soprattutto in persone che poi si conoscono in chat e che scelgono di avere poi degli incontri dal vivo, possono costituire delle importanti rotture. Perché? Perché molte persone di fronte a un incontro reale potrebbero proprio mostrare quei difetti a cui accennavi prima, e la paura di non essere accettati per come si è dal vivo porta alcune persone magari a non presentarsi a quell'appuntamento. Allora l'indicazione è quella di magari mostrarsi migliorati, giocando con il titolo della trasmissione, sani come pesci, ma di non esagerare troppo, perché mostrare un'immagine di sé falsata fa del male soprattutto a noi stessi.
Però qui la domanda mi sorge spontanea, mi scusi dottor Spaccarotella, ma perché andiamo alla ricerca sempre di questa perfezione? Ma anche prima era così? Oppure anche questa ricerca, a volte anche estenuante, di perfezione di cui stiamo parlando, è frutto della globalizzazione, dell'utilizzo delle nuove tecnologie e del fatto che siamo tutti un po' più o meno dipendenti da esse?
Allora, c'è da fare un discorso in due parti. La prima parte è che il desiderio di autorappresentazione dell'essere umano c'è sempre stato. Pensiamo ai grandi pittori, no? Che disegnavano se stessi. Così come il primo selfie della storia, anche qui do una piccola curiosità, è del 1839. Il primo selfie, quindi il primo autoritratto, è avvenuto su una lastra d'argento. Questo ci dice come il nostro desiderio di essere rappresentati, di essere esposto allo sguardo degli altri, c'è da sempre, è un qualcosa che fa parte di noi. La seconda parte del discorso è invece ciò che è avvenuto con la presenza e l'avvento di smartphone e social network. Perché? Perché, come dicevo prima, noi siamo in contatto diretto poi con le reazioni che quell'autorappresentazione di noi genera negli altri. Nel momento in cui noi pubblichiamo una foto su Instagram e riceviamo 10, 20, 30 commenti da persone diverse, noi siamo in contatto diretto con che cosa la nostra immagine ha scatenato negli altri, e quindi si crea un loop, un circolo vizioso dove noi siamo continuamente in contatto con ciò che gli altri pensano di noi, e questo può generare appunto una ricerca di consenso spasmodica. Perché? Perché le ricerche ci dicono che ogni like, e quindi una pioggia di like, una pioggia di cuori, genera una scarica di dopamina. Quindi più like prendiamo, più ci sentiamo bene, più ci sentiamo considerati, e questo però può creare appunto un circolo dove diventiamo poi dipendenti dal consenso degli altri.
Certo, questa ricerca si riferisce però a coloro che vivono immersi nelle nuove tecnologie, nei social, perché ci metto la mano sul fuoco che non faccio nemmeno caso, insomma, se qualche volta su quei pochi social che ho, perché ne ho davvero pochi, c'è un like o meno. Quindi questo sempre ovviamente in riferimento a coloro che ormai vivono questa vita parallela, no? Dico io, a volte, tra quello che è il mondo reale e quello che è il mondo virtuale. Ci vorrebbe una via di mezzo, secondo me, perché bisogna sicuramente restare al passo con i tempi, però nemmeno lasciarsi forse travolgere poi da queste tecnologie, perché, come diceva lei, hanno delle insidie e quindi degli aspetti negativi. E tutto questo, a suo avviso, anche come esperto in materia, potrebbe creare ulteriori problemi soprattutto nelle nuove generazioni, oppure loro, essendo nativi digitali, in realtà sanno meglio utilizzarle, e quindi forse i rischi maggiori li corrono proprio coloro che hanno imparato oggi ad usarle, magari a 50-60 anni?
Allora, nelle nuove generazioni sicuramente ci può essere una ripercussione rispetto alla costruzione dell'identità, quindi non fa testo quanto tempo magari si passa online, ma come viviamo quel tempo online, e questo ovviamente può intaccare anche le generazioni di persone più adulte. Quindi rispetto alle nuove generazioni il rischio è che entrare in contatto con quel meccanismo che ho citato prima, quando si hanno già 10, 12, 14 anni, può creare delle distorsioni nella costruzione della propria immagine, e quindi un'immagine che non riceve consenso diventa un'immagine di se stessi che non va bene, e questo ovviamente può essere molto rischioso. Nelle generazioni adulte invece, proprio per le caratteristiche tecniche dei social network, può pensare appunto a ricercare un consenso online. Quindi se io magari quel giorno mi sento particolarmente giù o non mi sento particolarmente attraente, andare a caricare una storia che piace o mettere una foto modificata che riceve like può diventare appunto una benzina di dopamina che mi serve poi ad affrontare quelle giornate, fin quando poi io attiro la mia dopamina solo in quel modo. Quindi diciamo potenzialmente siamo tutti a rischio, e la via di mezzo che citava prima diventa vivere poi social network come parte della realtà e non come una realtà sostitutiva.
Certo, diciamo che poi queste sono situazioni limite che possono crearsi, direi, in occasioni plurime, non soltanto per quanto riguarda ovviamente l'utilizzo delle nuove tecnologie, però sicuramente l'essere più esposti in generale, mi scuso per il gioco di parole, ma ci espone ovviamente a rischi maggiori. È un po' come dire, soltanto quando non si fa una cosa non si sbaglia, insomma. Allora io la ringrazio, dottor Spaccarotella, per essere stato con noi questa mattina.
Grazie Isabella, e un saluto a tutte le persone che ci hanno ascoltato.
Sani come pesci vi aspetta tra poco, dopo una breve pausa. Restate con noi.